Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenti.
Caro Federico, io credo che tu sappia che là dove hanno fallito i più grandi conquistatori della storia c'è riuscito il calcio. Credo che tu lo sappia perché è la frase molto bella sul retro della copertina di un libro che hai scritto e che è da poco uscito e che è dedicato al calcio e che si intitola Non è solo un gioco, perché il calcio è così importante per l'uomo. E il tema della puntata di questa sera, un po' metafisico, è proprio questa domanda: perché ci appassioniamo così tanto al pallone?
Le risposte sono tante, non c'è una risposta univoca. Ognuno di noi ha un suo vissuto, una sua storia, ha un ambiente circostante che lo influenza o che l'ha influenzato nella sua scelta. È probabile che se io e te fossimo nati in India o nel profondo Midwest degli Stati Uniti, magari saremmo appassionati di cricket o di football americano e non invece che di calcio. Però al di là delle condizioni dell'ambiente in cui siamo nati, e anche poi tutto il nostro vissuto, il vissuto di chi ci sta ascoltando, ognuno ha la sua storia, ognuno può, mentre ascolta questa puntata, provare a chiedersi, provare a ripensare a quando è scattata la scintilla.
Sarebbe bellissimo ce lo raccontassero poi.
Esatto, perché ognuno veramente ha un suo momento in cui scopre, magari per alcuni è un colpo di fulmine, per altri è un qualcosa che viene scoperto di colpo, un qualcosa che sai che c'è ma che solo da un certo momento in poi della tua vita diventa importante, poi per alcuni diventa addirittura una professione, questo è un privilegio sotto vari punti di vista, per altri diventa una passione che ti rende la vita più dolce, perché deve renderti la vita più dolce una passione, sennò che passione è? Che possa essere stando seduti sul divano, andando allo stadio, andando in trasferta, facendosi centinaia di chilometri in trasferta o in tantissimi altri modi.
Ma come dice il tuo titolo, non è solo un gioco, perché nei suoi 150 anni di storia il calcio ha creato qualcosa di più di passione e di compagnia per la vita, perché è stato motivo di riscatto sociale, è stato motivo di identificazione. Il calcio ha rappresentato qualcosa nella quale si sono mischiate elementi e fattori socialmente importanti, anche per una nazione o per una città.
Sì, è una. Il calcio, soprattutto in un'epoca come quella del XX secolo, soprattutto della seconda metà del XX secolo, che grazie al cielo è stata una parte di storia, perlomeno per la parte di mondo occidentale, senza guerre, il calcio è stato anche la misura del tempo che passava. Tutti noi misuriamo il tempo, i cicli della nostra vita in mondiali, no? Di 4 anni in 4 anni, più che le Olimpiadi, se ci pensiamo. E per noi il Capodanno sì, è il 1° gennaio, ma il Capodanno è la prima giornata di campionato. Cioè,
si cade tra agosto e settembre, a seconda del posto dove vivi, ma più o meno è quello.
È quello, no? E poi, come dice Nick Hornby, perdi, esci dalla Champions, esci dalla Coppa Italia, arrivi terzo in campionato. Vabbè, ma c'è l'estate, si ricomincia un'altra volta, no?
C'è il calciomercato.
C'è il calciomercato di mezzo, che è un grande romanzo popolare, no? L'abbiamo parlato anche di questo con Gianluca Di Marzio, no? E quindi il calcio è veramente una parte importantissima della nostra società e del nostro essere. Come diceva Pasolini, è veramente l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, anche perché mantiene proprio una sua liturgia, no? C'è una ritualità nelle partite di calcio, nel modo di vivere le partite di calcio che lo rende, anche se magari si pensa anche a cambiare un po' questa liturgia, ma del resto, senza, cioè, non voglio fare paragoni irriverenti, ma insomma ci fu anche il Concilio Vaticano II che cambiò completamente la messa.
E... sì, ti volevo dire questo, la messa è cambiata più, cioè, di quanto sia cambiata una partita di
calcio.
Esattamente. Cioè, se noi prendiamo gli ultimi 150 anni, la messa ha avuto dei cambiamenti anche abbastanza sostanziali nella sua ritualità, la partita no, sempre 45-45 con un intervallo di un quarto d'ora. Adesso vogliono aumentare di 5 minuti l'intervallo e ci vuole quasi più di un Concilio Vaticano per decidere una cosa di questo genere.
Ma il discorso è proprio legato a come il calcio sia parte delle nostre vite sotto tanti punti di vista. Uno di questi, secondo me, va ad attingere proprio nelle ragioni della popolarità del calcio, che è l'estrema semplicità del giocare a calcio, anche se magari, anche qui, sono cose che ci piace ripetere, anche se vorremmo che fossero un po' diverse, anche se è sempre più difficile giocare in città, la fortuna del calcio nasce dal fatto che, tutto sommato, per praticarlo è la cosa più semplice del mondo. Basta un pallone, bastano quattro giacche appoggiate a fare i pali e si parte, no?
No, assolutamente. La sua semplicità, anche tutto sommato di regolamento, lo ha reso universale in tutto il mondo, l'ha reso praticato e conosciuto da sostanzialmente 4 miliardi di persone. Questo è il pubblico stimato del calcio nel mondo. Ma a mio parere il suo potere sta anche nel fatto che produce identificazione, si autoalimenta di identificazione. Identificazione di qualcosa che è forte e potente, ma questo lo condivide con molti altri sport. Quello che è una peculiarità del calcio è che ti puoi identificare anche in ciò che è abile, in ciò che è furbo, in ciò che è veloce, in qualcosa di diverso tutto sommato dal concetto di atleta che avevano gli antichi greci, che è celebrato in qualche modo alle Olimpiadi. Il calcio accoglie tutti.
Sì, il discorso dell'identificazione è un discorso che nel mio libro è molto presente sotto vari livelli, no? Uno dei livelli è sicuramente quello di un dualismo che è quello tra Pelé e Maradona e in un ambito più contemporaneo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Perché? Sono due dualismi molto affini tra di loro. Perché da una parte abbiamo due atleti che sono il Pelé degli anni 60, il Cristiano Ronaldo di adesso, che se vogliamo rispettano i canoni estetici, fisici della statua greca, sono atleti perfetti, un corpo perfetto, una manifestazione di eleganza, di tecnica, di perfezione sotto tutti i punti di vista che lo rendono anche una gioia per gli occhi dal punto di vista proprio della bellezza in sé, e dall'altra parte Maradona e Messi che sono invece due personaggi che sulla carta non avevano tutte le carte in regola per diventare dei grandissimi interpreti dello sport, no? Ricordiamoci cos'era Maradona, era basso, era tarchiato, era perennemente in lotta con la bilancia. La storia personale di Messi la conosciamo, la cura ormonale che lo ha di fatto salvato dal nanismo. Eppure sono diventati, cioè poi il dibattito su chi sia stato più grande non è centrale in questo momento e lo lasciamo alla discussione e al gusto personale di ciascuno, soprattutto di chi ha avuto la fortuna magari di poter vedere anche Pelé dal vivo, sicuramente il dibattito è chi tra questi è stato il più grande. E questo è un aspetto che produce tanta identificazione. Aggiungiamoci anche un quinto nome, quello di Garrincha, no? Su cui insomma si potrebbe dedicare una puntata intera, voglio dire, perché c'è tutto il Brasile nel bene e nel male, no? Nella gloria e nella tragedia, nella storia di Garrincha che a tutti gli effetti era disabile, no? con una gamba
più lunga dell'altra,
eppure riuscì a rendere la sua disabilità un vantaggio per diventare la più grande ala della storia del calcio. Quale altro sport ti permette una cosa del genere?
No, nessuno. Mi viene in mente, così aggiungiamo un sesto nome, visto che lo cito come, come esempio vissuto, come esperienza personale, in una delle tante Real Madrid e Juve che ho seguito, a un certo punto in zona mista spunta Luka Modric, che ero abituato a vedere in campo o in televisione, quindi piuttosto da lontano. E spunta è il vero verbo da usare, perché letteralmente era una persona bassina, muscolarmente normodotata, mi verrebbe da dire quasi gracile, vestito ovviamente in abiti civili con la divisa del Real Madrid. E quello era il giocatore che aveva vinto il pallone d'oro. Meritatamente, peraltro, comunque insomma lo ha dimostrato anche negli anni a seguire, poi non so se quell'anno lo meritasse o meno, ma certamente è un giocatore che un pallone d'oro nella carriera doveva vincerlo, e mi ha fatto un effetto stranissimo, perché non lo so, era addirittura in qualche modo più piccolino, anche se non di altezza, di Giovinco, che era un altro giocatore col quale avevo avuto a che fare. Perché era proprio, e proprio per la sua magrezza, proprio anche per questo volto molto affilato, no? E questa sua sostanziale appunto gracilità, poi col cavolo che è gracile, perché quando comunicai queste mie impressioni a Marchisio, Marchisio mi ha detto sì, prova a farci un contrasto con Modric, poi mi dici se è gracile, ma questo è un altro discorso. Però davvero, ecco, lui era il giocatore più forte del mondo in quel momento, il vincitore del pallone d'oro, e visto per strada non avresti detto neanche che era uno sportivo.
Sì, e al contrario, insomma, magari non sono diventati dei super campioni, però il calcio permette anche magari a giocatori con fisici e con altezze anche importanti, anche sopra i 2 metri. Abbiamo dei casi di calciatori anche di movimento alti intorno ai 2 metri, insomma, pensiamo a Peter Crouch, c'era Jan Koller, magari non dei fuoriclasse, però dei giocatori che la loro carriera, la loro ottima carriera tra i professionisti, sono riusciti a farla. Ecco, sotto questo punto di vista il calcio si dimostra il più democratico dal punto di vista dell'accessibilità per gli atleti, proprio perché permette a tutti di trovare il proprio spazio, ecco, cosa che magari su altri sport è un pochino più difficile. Poi magari è vero, ci sono anche nel basket, magari gioca i play alti 1,70,
sono certamente delle eccezioni.
Esattamente.
Allora, abbiamo stabilito quindi che c'è una sorta di universalità del calcio, sia per la semplicità delle sue regole e sia per la facilità con la quale ci si può identificare con la forza che ha dal punto di vista dell'identificazione proprio nei suoi protagonisti. Ma quindi questa è una chiave per capirne l'importanza, ma proviamo a parlare di identificazione quando l'identificazione invece si sovrappone a quella dell'identità, per esempio, nazionale o dell'identità religiosa o politica.
Sì, qua entra in gioco il concetto del dramma sociale, no? Concetto che appunto in antropologia viene definito in questa maniera, che è un tipo di situazione che ritroviamo nel calcio, trasposta nel calcio in maniera abbastanza evidente. Ovviamente le situazioni nella storia del calcio più evidenti sono quelle delle nazionali, come dicevo prima, soprattutto nel secondo dopoguerra, l'assenza, per fortuna, di conflitti faceva sì che magari certe tensioni, certe rivalità tra stati si sfogavano.
L'indispensabile confronto avveniva sul campo del calcio.
Esattamente, che è comunque sicuramente meglio che farsi, che farsi la guerra. Però voglio
me
dire,
lo sono sempre chiesto, perché anch'io, sempre conoscendo la storia, la storia dell'Europa, l'Europa era, ormai dobbiamo usare l'imperfetto, libera da guerre fino a qualche settimana fa, e quindi il calcio in qualche modo poteva anche sostituire quell'aspetto. Ora mi chiedevo il senso di continuare a giocare a pallone durante una guerra. E proprio la risposta è arrivata proprio dalla guerra, dalla situazione che si sta vivendo in Ucraina, con il gesto, no, di Mircea Lucescu, l'allenatore rumeno, che poi in realtà io lo considero italiano, tanto legato al nostro paese, che in questo momento ha invitato a Bucarest sia la Dinamo Kiev che lo Shakhtar Donetsk, due squadre che lui ha allenato, peraltro entrambe, e vuole continuare a farle allenare. La nazionale ucraina giocherà lo suo spareggio per andare ai mondiali contro la Scozia, se non vado errato, e sarà importantissimo per l'Ucraina qualificarsi per i mondiali del 2022. Lo stesso Zelensky lo ha sottolineato. Allora, improvvisamente, quando io ho sentito un presidente di un paese in guerra che ha ricordato anche questo aspetto, mi sono stupito, però ho capito che sì, che il calcio forse è davvero qualcosa di così importante da far sì che un paese in guerra pensi con orgoglio e con speranza che la propria nazionale si qualifichi per i mondiali, una nazionale che in questo momento si sta allenando in modo un po' raffazzonato, perché, come abbiamo detto, ovviamente non ci si può allenare in Ucraina, ci sono alcuni giocatori che sono andati, grazie a Lucescu, ad allenarsi in Romania.
Sì, pensiamo, senza andare appunto tanto lontano, rimanendo in Ucraina, proprio alla situazione dello Shakhtar Donetsk, che è da anni che non gioca più a Donetsk, il suo stadio è stato completamente distrutto.
Non sottolineare così clamorosamente la mia pronuncia sbagliata di Donetsk.
questa è colpa di telecronache, addirittura di Coppa UEFA, perché ebbi la fortuna di, piccolo inciso personale, ebbi la fortuna di commentare l'ultima finale di Coppa UEFA della storia tra lo Shakhtar Donetsk e il Werder Brema, e ricordo che telefonai al consolato ucraino per farmi aiutare sulle pronunce e mi dissero Shakhtar Donetsk. Ok, allora io da allora l'ho interiorizzata, e quindi... No, ma venendo un po' al discorso che stavamo facendo, il discorso legato proprio appunto a questi social drama, ne abbiamo uno freschissimo, no? Appunto che hai citato tu, ma come non tornare indietro al Mondiale del 74, che è un mondiale mitico, no? Anche per chi non lo ha vissuto, come me che sono nato dopo, no? Però la partita tra le due Germanie, no? Con il gol di Sparwasser e la domanda che i tedeschi dell'Ovest e dell'Est si facevano e fanno ancora ai padri e ai nonni, no? Doveri quando segnò Sparwasser, cioè la frase in tedesco che però non sono assolutamente in grado di ripetere, potrei fare l'accento di Magdeburgo ma non ma ve lo risparmierò, però ecco, un evento di quel tipo era l'unico confronto, scontro possibile in quel momento, grazie al cielo, ed era incruento, no? Era una partita di calcio, non parliamo di Germania Ovest-Olanda, della finale a 30 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, con la storia ad esempio di Wim Van Aneghem, che aveva avuto tutta la famiglia sterminata dai nazisti e si trovava a giocare contro contro i tedeschi dell'Ovest, no? E lo stesso mito di Franz Beckenbauer, no? Che il mito di Beckenbauer è il primo giocatore tedesco nato dopo la caduta del nazismo, proprio anagraficamente nacque pochi giorni dopo la caduta del nazismo, quindi è in qualche modo davvero un simbolo di un giocatore e di una Germania di nuovo purificata, no? In qualche modo resettata, verrebbe da dire con i termini orrendi di oggi, no? Però il modo in cui certi giocatori, certe squadre, certe partite diventano dei simboli sta proprio nel loro essere qualcosa di più rispetto ai 90 minuti, e lo stesso vale evidentemente anche per tanti derby, ad esempio, per tante sfide che ci trovano in giro per il mondo. Non me ne vogliano i cultori del superclassico tra Boca e River, non me ne vogliano i tifosi di Lazio e Roma, Milan e Inter, così come anche del classico Real Madrid-Barcellona, per non parlare di tutti i derby di Grecia, di Turchia, i derby di Istanbul, i derby di Atene, Salonicco, il Cairo, eccetera eccetera. Ma una partita come il derby di Glasgow nel mondo non ha eguali, perché è l'unica partita, o comunque la partita in cui veramente la divisione tra le due tifoserie è un qualcosa che non si ferma ai 90 minuti, ma che impregna tutta la quotidianità sotto tutti i livelli.
Ma sì, è una partita che ha, per esempio, è una delle partite che ha una spaccatura religiosa addirittura, e proprio l'altro giorno sono comparse delle bandiere del Vaticano che ci hanno fatto sorridere, perché erano a simboleggiare il fatto che il Celtic è la squadra degli irlandesi emigrati per la carestia, e che all'interno della Scozia hanno creato la loro comunità e sono rimasti fedeli ad alcune tradizioni, tra cui quella religiosa, e intorno a questa fedeltà alla religione cattolica si è creata la spaccatura con l'altra metà della città di Glasgow, che era la città protestante e che tifa Rangers. Questa è potente. C'è un passaggio nel tuo libro in cui citi una canzone degli Ultra, una canzone che poi...
The Famine Song,
la canzone della carestia, che è terrificante, è uno dei cori Ultra più micidiali, più beceri che io abbia mai letto.
Sì, sì. Addirittura l'UNICEF ha consigliato, cioè ha chiesto ai Rangers di non farla più cantare, di evitare di cantarla, perché è in contrasto evidentemente con le azioni benefiche che chiaramente i Rangers, come tanti altri club, portano avanti, no?
Esatto, quindi con riferimenti tra l'altro a fatti che probabilmente chi cantava manco si ricordava più, che comunque è una canzone che affonda le sue radici in qualcosa che è di secoli precedente, quindi insomma è un discorso se vuoi che indica davvero come poi intorno alle squadre di calcio si possono anche radicalizzare certe idee.
Sì, e sicuramente questo è il caso di una rivalità, forse della rivalità più radicalizzata di sempre, a tal punto da permeare, quando si parla di settarismo, no? Si parla di una divisione netta e inconciliabile che riguarda tutti gli aspetti della quotidianità, no? Perché poi riguarda chiaramente i posti che frequenti, le scuole dei figli, i locali, i giornali, le radio, tutto chiaramente sviluppato in maniera autonoma e separata. Una cosa curiosa, tu hai citato le bandiere del Vaticano, è una bandiera del Vaticano in un mare di bandiere irlandesi. Cito nel libro il caso famoso, abbastanza emblematico, a dire la verità, della finale della loro Coppa UEFA contro il Porto, peraltro il Porto di José Mourinho nel 2003, Porto Celtic a Siviglia, dove ci fu la stampa scozzese che cercò di fare un discorso che si fa cerca di fare pietosamente anche con le squadre italiane,
sì,
no?
Sì.
Quando sono in finale cerchiamo di tifare per le squadre scozzese, no?
Sì, esatto.
E come sa, si tifa per le italiane, poi insomma, io ricordo c'era un muro con scritto grazie Magat, che è stato cancellato credo nel 2012, no?
E si trattava dell'83.
E si trattava dell'83. E questo per dire che poi tutto il mondo è paese, però in realtà l'aspetto fu molto interessante perché il giorno dopo la finale, che il Celtic perse, il tenore degli articoli dell'area, diciamo, Rangers era: noi credevamo eravamo pronti a sostenere una squadra scozzese, ma in realtà non lo sapevamo, ma era in campo una squadra irlandese, no?
Questo per l'abbondanza di bandiere irlandesi.
Esatto, esatto. C'è da dire un'altra cosa, che all'Old Firm di solito il paradosso è che di bandiere scozzesi non ne vedi, perché da una parte ci sono le bandiere irlandesi, appunto c'è pure qualche bandiera del Vaticano, dall'altra è soprattutto un fiorire di Union Jack, a ribadire la matrice chiaramente lealista, monarchica e protestante della frangia dei Rangers. Ma i Rangers, è cronaca recente, Guido, si dimostrano da questo punto di vista veramente duri e puri, e poco o nulla transigenti rispetto anche magari a situazioni che sono tipiche del calcio, diciamo del calcio moderno, e che potrebbero invece portare magari a un po' più di flessibilità.
Per esempio c'è questa storia della trasferta in Australia negata, no? Peraltro costata un sacco di soldi.
Eh sì, c'è una penale da 1 milione di sterline che è stata sborsata senza battere ciglio dai Rangers, perché praticamente erano stati invitati a questo torneo amichevole con due squadre australiane e il Celtic, mettendo in programma una partita con il Celtic, che doveva essere la prima partita, il primo Old Firm giocato al di fuori dell'isola, della Gran Bretagna, ma soprattutto il primo Old Firm amichevole. Qui grasse risate da parte di chi ha più senso dell'umorismo, grande arrabbiatura da parte invece di chi ne ha decisamente di meno, perché è passato il concetto, l'Old Firm non sarà mai un amichevole, no? Che fa riflettere, perché torniamo al titolo iniziale, evidentemente quella partita non è solo un gioco.
Sì, non è solo un gioco. Volevo parlare di un altro aspetto che mi ha appassionato del tuo libro, ed è quello legato ai fenomeni migratori. Da una parte abbiamo quell'immagine che giustamente tu hai detto è diventata un po' stereotipata dell'immigrato spesso africano, spesso della zona del Maghreb, che arriva in Italia e spesso arriva con addosso una maglia da calcio generalmente di una squadra italiana, ma può capitare anche di vedere qualche maglia del Barcellona o del Real Madrid o di qualche club inglese, una maglia chiaramente contraffatta o una maglia di seconda mano arrivata lì chissà in che modo, infatti spesso con sponsor antiquati. Ecco, ci sono tante ragioni per le quali questi immigrati vestono queste maglie. Tu le analizzi?
Sì, c'è un discorso proprio di... Torniamo al discorso dell'identificazione, no? Discorso della... quasi... come dire, quasi che la maglia da calcio occidentale in qualche modo ti avvicini di più a un tipo di società del quale tu vuoi fare parte, no? Della quale vuoi provare ad abbracciare i valori, ma anche poi un aspetto chiaramente che vale per tutti, non vale solo, sia ben chiaro, non vale solo per il migrante africano, vale anche per il tifoso ordinario, ma la maglia è per tutti un feticcio, no? Indossare la maglia di una determinata squadra, di un determinato calciatore, anche magari quando si gioca a calcetto con gli amici, no? È in maniera più o meno inconscia, ci credi o non ci credi, no? Però è come un po' portarsi qualcosa di magico, no? Come se anche insieme alla maglia ci fossero le qualità, le doti, no? I poteri, no? dei calciatori. E della squadra.
A me capita con la maglietta degli Slayer, ma è un altro discorso.
Beh,
questo.
Questo vale anche, quando suoni la chitarra elettrica, no? Evidentemente. Il discorso proprio della mimesi, no? Del mettersi, del vestirsi in un certo modo perché quell'abito rappresenta qualcosa. Ed è interessante. Cerco di riassumerla nella maniera più breve possibile. Cioè, è molto interessante vedere come il rapporto tra calcio e migrazione si sia evoluto tantissimo nel corso di questi 150 anni. Perché inizialmente il calcio era un modo per, pensiamo agli italiani ad esempio, che sono migrati in Sud America, no? o in
certo.
Australia. In Australia c'erano e ci sono i Marconi Stallions, che è la squadra dove è cresciuto un giovane Bobo Vieri, no? Ma pensiamo ovviamente al Palmeiras, al Cruzeiro, che sono due squadre fondate dalla comunità italiana. Ecco,
il Boca Junior, che è fondato dalla comunità genovese.
Genovese, assolutamente.
italiana, proprio specificatamente genovese.
Genovese, assolutamente. Sono le squadre greche, ad esempio, come il PAOK, come l'AEK, che sono... La K sta per Costantinopolis, quindi erano i greci in esilio da Costantinopoli che hanno fondato la loro squadra a Salonicco e ad Atene una volta rifugiati. Perché? Perché loro con quella squadra creavano un loro microcosmo nel quale riproducevano situazioni, momenti che rimandavano alla patria lontana, no? E questo portava chiaramente un po' a un isolamento o comunque a un noi stiamo bene tra noi e quando ci esponiamo al mondo lo facciamo ma comunque con un senso di chiusura e di gelosia rispetto al nostro retaggio culturale. È una situazione che si è evoluta tantissimo, no? C'è una storia che insomma è fortissima secondo me, che è quella delle squadre della diaspora medio orientale in Svezia, no? Perché in pochi lo sanno, ma la Serie B svedese è uno dei campionati più seguiti al mondo, è una delle seconde serie più seguite al mondo, ovviamente dopo quelle dei principali paesi, perché ci giocano spesso squadre dell'espressione delle comunità curde, delle comunità siriche, siriache, che quindi col satellite si guardano le partite di queste squadre che sono per loro come delle nazionali, no? La nazionale curda non esiste. Però il Dalkurd, che è questa squadra svedese che fa un po' da pendolo tra la prima e la terza serie degli ultimi anni, per i curdi è la loro nazionale, no? E quindi, peraltro si chiama Dalkurd perché, e questo è molto significativo, Kurd chiaramente è curdo in svedese, Dal è la regione, prende dalla regione svedese in cui giocano, no? Che è un po' come se la comunità curda di Milano fondasse una squadra e la chiamasse Lombard Kurd, no? Una cosa
o
del
Bovisa
genere.
Kurd.
O Bovisa Kurd, che è come dire, noi siamo curdi, però siamo curdi ma di questo posto, noi siamo certo. Consapevoli che dobbiamo qualcosa a questo posto e vogliamo essere parte di questo posto. E si arriva poi alla terza fase, che è quella che ho visto maggiormente con i miei occhi, che è quella proprio di queste squadre che create dagli italiani, da volontari italiani, che aiutano i richiedenti asilo a crearsi il loro capitale sociale, che significa conoscenza del territorio, conoscenza delle persone, di punti di riferimento, provare a imparare la lingua, conoscere le regole, no? Le regole, la cultura di un posto e provare e cercare di inserirsi, di adattarsi anche a una e saperne di più sull'ambiente nel quale sono capitati. E il calcio da questo punto di vista aiuta, va detto. C'era la pubblicità delle caramelle di qualche anno fa che diceva non basta ma aiuta, ecco.
Diciamo no, che non basta ma aiuta, anche perché è un linguaggio universale, è una koinè. Tu in questo momento devi superare delle barriere linguistiche in certe situazioni e il calcio aiuta a superare queste barriere linguistiche, perché è, come abbiamo detto, un linguaggio universale nel quale tutti si possono riconoscere, in cui magari basta appunto portare una maglietta per in qualche modo stabilire un dialogo, no? E auto-identificarsi in qualche modo. Io farei una conclusione in cui ti dico quelle che sono le mie riflessioni sul perché il calcio è così importante per l'uomo e poi ti lascio una piccola chiosa. Riflessioni che mi sono scaturite dalla lettura del libro, in parte le ho rubacchiate dalle tue righe, in parte sono scaturite da mie riflessioni, anche cercando di fare un po' tesoro della mia esperienza. Ma come ho detto prima, secondo me il calcio ha questa potenza metaforica, per cui tu nel calcio puoi ritrovare davvero tutta la vita, perché ci sono all'interno la storia di una partita, la storia di un campionato ha talmente tante sfumature, ha talmente tanti anfratti nei quali tu puoi ritrovare quasi tutto quello che è la commedia umana riprodotta per gioco, e quindi di conseguenza l'identificazione impegnarsi è facile. D'altra parte pensiamo anche dal punto di vista del linguaggio, quante metafore calcistiche si usano perché sono immediate, perché sono facili da capire, perché sono potenti. Aggiungo qualcosina che ho trovato spulciando in maniera abbastanza pedissequa su internet, che ci sono degli studi di neuropsichiatria che hanno dimostrato quanto è complessa l'attività cerebrale di un appassionato che guarda una partita. Sono coinvolte praticamente tutte le sfere del cervello, c'è la sfera emotiva che ovviamente è bombardata, ma anche quella logica, anche quella dei ricordi. Una partita è in grado di scatenare una tempesta nel cervello di un appassionato o di un tifoso, soprattutto poi se è una partita che lo coinvolge in presa diretta, in maniera diretta per la sua squadra del cuore. Mi rimane una domanda in tutto questo, che è una domanda che mi sono spesso fatto, perché poi il mio mestiere mi ha portato a conoscere persone che facevano altri mestieri anche più importanti, anche persone che non c'entrano niente con lo sport, dotate di grande intelligenza e straordinaria razionalità, ma che perdono completamente il senno di fronte agli eventi della propria squadra di calcio. E mi sono detto, ma perché? Allora io ho provato a dire questo. In fondo il tifo, qua forse lo leggo più all'aspetto del tifo per una squadra, il tifo è il primo legame affettivo extrafamiliare che uno crea, perché arriva prima della fidanzata o del fidanzato, arriva prima dei veri amici, perché generalmente uno diventa tifoso quando è alle elementari e arriva in un momento della propria vita in cui si è emotivamente e affettivamente quasi vergini, nel senso che si ha l'amore per il papà, la mamma, per eventuali fratelli, ma non c'è altro di così potente, e quel legame in fondo poi ce lo portiamo per tutta la vita, al punto che uno poi cambia fidanzate, cambia amici, cambia tutto, ma quello diventa il legame più antico che ha. E soprattutto quello che si è installato per primo, come ha preso la partizione del disco fisso della nostra memoria più comoda, più importante, più evidente, e forse per questo è in grado di scatenare dei meccanismi psicologici ancestrali, ed è per questo che il calcio è così importante. Questa è la spiegazione che mi sono dato io, assolutamente non scientifica, forse un po' poetica, però è per spiegarmi il perché alcune persone, tra cui mio padre, dotato di grande intelligenza, perde il senno davanti alle partite.
No, ma è innanzitutto una spiegazione assolutamente empirica, perché poi io di persone che hanno cambiato squadra non ne conosco, perlomeno, insomma, ne conosco di persona, poi ovviamente se ne sentono, no? Però il legame con la squadra che uno tifa, sono d'accordo con te, no? È un qualcosa che si genera insieme è parte di quell'alfabetizzazione calcistica che, o comunque sportiva, che arriva proprio con l'inizio delle elementari, con i 5-6 anni, insieme magari anche all'album delle figurine, il primo album delle figurine, no? Che è qualcosa che ti porta anche a condividerla, perché poi io penso che l'aspetto fondamentale del calcio, come di tutta la vita, cioè le cose belle devono essere condivise, no? E il segreto del calcio penso che sia proprio questo, no? Il fatto che l'imprinting arrivi attraverso una condivisione, che è la condivisione del giocare insieme, e la condivisione appunto anche, io penso che veramente che l'album calciatori sia veramente un qualcosa, un pilastro veramente dell'educazione sportiva dei bambini. Sì, perché veramente parlo anche proprio per mia esperienza personale, insomma, io mi sono la scintilla mi è scattata proprio per quello, perché fino a quando avevo 6 anni il calcio era quella cosa per cui mio papà arrivava, c'era il 90° minuto e non potevo più guardare i cartoni animati, che è una cosa che all'inizio quasi te la faceva anche un po', insomma, malvolere, diciamo, no? Invece lo scoprire che il calcio è una cosa che puoi condividere con i tuoi amici e che è una cosa che poi realizzi, che te la porti dietro per tutta la vita, è fantastico. Ma Per chiudere, io parlo di, ad esempio di un grande antropologo che è Gluckman, della famosa scuola di Manchester, che dice, è un, appunto, accademico, uno che ha fatto la storia dell'antropologia, eppure dice, lui andava a Old Trafford, e dice, quando guardo il Manchester United giocare contro il Manchester City ed esulto per lo United con i miei amici, non importa che io abbia vissuto a Manchester per pochi anni, o che sia ebreo, che venga dal Sudafrica, che sia un professore universitario. Io sono un tifoso dello United insieme ad altri tifosi dello United di diverse origini etniche, diversi credi religiosi, diverse professioni. Insomma, quando tornate allo stadio la settimana prossima e abbracciate il vostro vicino di seggiolino, che non sapete neanche che il nome, che il suo nome, che professione ha, faccia, eccetera, eccetera, insomma, sappiate che state perpetuando in qualche modo, parafrasando Borges, la magia del calcio.
Tutto molto bello, direi.
Tutto molto bello, e a questo punto dico anche, non è solo un gioco, perché il calcio è così importante per l'uomo, dico anche la casa editrice che è Meltemi, che la casa editrice, devo dire che per me è un grande onore aver pubblicato con loro, perché sono una casa editrice molto attenta per quanto riguarda tutta la saggistica socio-antropologica, e quindi insomma... Spero vi possa piacere, se avrete la bontà di leggerlo. Grazie Guido.
Grazie Federico.
E grazie anche per avermi fatto da relatore, insomma, in questa puntata un po' particolare.
A presto, seguiteci sui social, seguiteci su tutte le piattaforme che trasmettono il podcast, mettete la campanella così almeno vi arriva la notifica quando esce una nuova puntata, e mandateci le vostre domande, così creiamo una puntata Ask TMB.
Ask TMB, domande di tutti, non poniamoci limiti, domande di tutti i tipi, così almeno vi sveliamo tutte le curiosità sul calcio, e insomma una puntata che potete fare voi, un'occasione che io non mi farei scappare. Ciao a tutti. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Poletti.
Molto bello!